Direi di cominciare col testo. Non stanchiamoci mai di fare riferimento al testo. Il commento o viene prima o viene dopo, ma la centralità ce l'ha proprio il testo. Ed è il capitolo 13. L'intervento di Giobbe, cominciato al capitolo 12 e che raggiungerà il suo acme al capitolo 14. Ci stiamo entrando verso sempre più verso il cuore del libro. E allora leggiamo lentamente, gustiamocelo. E vi do già un po' la struttura di come si sviluppa. C'è una prima parte che contiene ancora polemiche verso gli amici, dal versetto 1 al versetto 12. Abbiamo lungamente parlato l'altra volta, se vi ricordate, degli amici, della immortale, sempreverde categoria degli amici di Giobbe. I miei occhi hanno visto tutto questo. Lo stile di Dio, vi ricordate? L'altra volta abbiamo nel finale un testo bellissimo, struggente, sull'agire di Dio, che di solito la Bibbia presenta con due poli, distrugge e ricostruisce, abbassa ed esalta. Invece qui è il Dio che è univocamente distruttore della vita dei suoi figli. I miei occhi hanno visto tutto questo, tira un po' la somma, l'hanno udito i miei orecchi, e lo comprendo. Quello che voi sapete lo so anch'io. Io non sono da meno di voi, ma io voglio indirizzarmi all'Onnipotente. Desidero discutere con Dio. Desidero discutere con Dio. Mentre voi imbiancate con menzogne, sepolcri imbiancati, mentre voi date una passata di vernice con menzogne e siete tutti dei mediconzoli, magari taceste del tutto. Questo sì, sarebbe sapienza. Vi prego, ascoltate la mia difesa. Ponete attenzione alle ragioni delle mie labbra. O forse voi tentate di difendere Dio con menzogne e ingiustizie? O forse voi tentate di difendere Dio con menzogne o ingiustizie? Vorreste essere parziali a suo favore? O farvi avvocati di Dio? Che ne sarà se lui vi scusasse? Tentereste di ingannarlo come si inganna un uomo? Se surrettiziamente voi sarete parziali, vi renderà rei confessi. Non vi sorprende la sua maestà? Non vi opprime il suo terrore? I vostri moniti sono proverbi di cenere e le vostre repliche sono argilla. Teniamo presente che la sfida non è essenzialmente argomento contro argomento, ma è ascolto del mistero. Questo. Questo è l'elemento, la differenza fra i personaggi. Vediamo allora i primi versetti. Ho avuto modo in settimana di telefonare all'autore di questo libro, di questo commento, per ringraziarlo. L'ho conosciuto 20 anni fa, quando c'è stata la beatificazione di Cecilio Eusebi, un servo di Maria, e ce l'ho fatta raccattare il numero e mi sono complimentato. Dico, tanto a voi non ve lo dice nessuno, grazie, ecco, noi ci arricchiamo molto dal tuo commento. Iobbe continua ad attaccare gli amici, affermando la bontà della propria conoscenza, basata sull'esperienza diretta di ciò che ha potuto vedere personalmente. La differenza è a loro, soprattutto sulla pelle degli altri, i conti gli tornano sempre. Lui è molto smarrito, è disorientato rispetto alla forza, quella che sarebbe potuta essere la pretesa di avere in mano Dio, o comunque avere a che fare con un interlocutore prevedibile. No. Le sue argomentazioni non hanno meno valore delle loro, l'avete sentito, non so più scemo di voi. Nel confronto con gli amici di Giobbe non ho ottenuto le risposte cercate. La teologia e la sapienza tradizionali non sono state in grado di offrire una spiegazione soddisfacente a una sofferenza che agli occhi di Giobbe appare ingiusta e del tutto sproporzionata. Per questo motivo egli non può accettare neanche la difesa che gli amici hanno condotto in favore di Dio. Lo avete percepito in qualche passaggio implicitamente, ma non vi accorgete se che di Dio me ne intende più di voi. Ma che ne sapete voi? Per questo non può accettare questi avvocati difensori di Dio, che è il responsabile ultimo della condizione umana, anche se mossa da buone intenzioni, si è rivelata falsa e interessata alla loro difesa. Giobbe vorrebbe allora contendere direttamente con Dio, per avere da lui stesso una spiegazione chiara ed esauriente. Il versetto 3, come vi ricordate, rappresenta una svolta. Ma io voglio indirizzarmi all'Onnipotente, desidero discutere con Dio. Questa affermazione, per un verso, è la frase di un pazzo. Per un altro verso, è il massimo dei pensieri e dei desideri dell'uomo. Se Dio è il pupazzetto che parla a gettone, chiaro, no? È tutta una logica, ma davanti a questo Dio, al nostro Dio, a cui gli diciamo mostrami il tuo volto, a cui gli diciamo parlami, perché altrimenti io sono come chi scende nella fossa. E vi ho citato solo due versetti dai Salmi, perché gli altri li sapete meglio di me. Allora, non sarà mica che ci manchi la fede, eh? Nella festa della Madonna, forse può darsi addirittura domenica nell'Immacolata, non ricordo, ma c'è una lettura di Isaia che probabilmente voi avete sentito tante volte e forse vi può essere rimasta un po' sorprendente, diciamo. Dice grosso modo questo: chiedi un segno al Signore, diglielo, parlaci, chiedi un segno e vedi che te lo dà. No, io chiedere un segno, perché aveva paura che il segno che lui gli dava lo metteva seduto per terra, lo obbligava su una strada di alleanze che non voleva. Io il Signore. Questo è il senso, eh? Casa di Giacobbe, vi fare poco, e allora, visto che non glielo chiedete, lui ve lo dà lo stesso. Però la domanda credo che sia giusta farla fra persone misurate, moderate, non fanatiche. La domanda è questa: ha senso, vorrei parlare col Signore? Parlami, altrimenti io sono come chi scende nella fossa. Queste dimensioni sono la base di tutto e tutto sommato mi fa piacere che qui da noi, per quello che possiamo fare, il tema della fede è questo. Non è armiamoci e partite, non è un Dio che arruola, non è nemmeno tu come cosa hai fatto. Adamo, dove sei? Abramo, Abramo, Mosè, Mosè. Ti saluto piena di grazia. Credo che questo sia il punto di partenza. Stiamo entrandoci. La fede è essenzialmente il sì sempre più ampio alla sua presenza, prima creduta, poi intuita, percepita, sperimentata. Questo è il percorso della fede. Non prima vedo, poi pago, no, al contrario. La sua presenza, cioè, è fondamentalmente la fede, poi c'è l'elemento chiesa, tutto quanto, un'oggettività di rivelazione, ma fondamentalmente è rispondere a una chiamata. Maria, la Maddalena nel sepolcro, la mattina di Pasqua, chiamati per nome. Qui c'è la base. Non qualcuno... è stato ieri mattina, non mi ricordo la mattina, qualcuno mi ha detto, non mi ricordo anche chi, io quella persona non lo sopporto, quando parla non ti guarda mai in faccia. Io non so se sia vero o a che cosa corrisponda. Ecco, il nostro rapporto con Dio è quello di uno che aspetta che lo guardi in faccia. Perché se si tira indietro questo, la fede rimane un'esperienza estrinseca, cioè che io vivo a pecorone dietro agli altri, dove io trovo una sintonia con le mie sensibilità o con i miei mal di pancia. La fede diventa mia quando mi fa entrare, quando mi porta progressivamente nella stabilità di una vicinanza adombrata. Mi peso le parole, proprio le vorrei pesare sui bilancino dei milligrammi, perché qui si fa presto ad andare fuori strada e vedere qualche Madonna dietro l'angolo e farsi prendere dai tremori. Questo non va, ma non va nemmeno l'aridità di una legge, perché la religione o è aggregazione ideologica o è placebo ai sensi di colpa, o è istituzione civile, una cultura, una civiltà, le feste, Natale, le tradizioni, o un sistema di pensiero. Fondamentalmente la fede è una risposta. Quindi questo elemento non trascuriamo, cioè non trascuriamo. Cioè, ma tu la vuoi fare l'esperienza? Lo vuoi per scherzo? Ti vuoi sposare davvero con una donna o con una cartolina? Cosa cerchi qua dentro? E sai, qui a questo punto nasce la domanda: quanto conta questa esperienza nella mia vita? Io credo che chi attraversa Roma o fa 40 km di andare, 40 km di andare per sentire leggere la parola di Dio, qualcosina, mio oggettivo. Cioè. Ecco, questo siamo partiti dal fatto ci voglio discutere, no? Che sembra che sia una goliardata. E in realtà invece l'aspirazione ovvia di chi è qui non perché ha bisogno di uno psicologo della mutua a buon prezzo, non perché ha bisogno di illudersi che in questo scambio mi farà le grazie, eccetera, eccetera, ma perché dire di sì a uno come te, che si è manifestato per quello che sei e che io voglia riconoscere l'ampiezza, la larghezza, la lunghezza, la profondità del tuo amore, eccetera, eccetera. Il tuo amore è meglio della vita, era il nostro libro di testo dell'anno scorso sui Salmi. Versetto 4. Prego, io ve lo dico sempre, tanto non abbiamo fretta. Prego? Creduta, sì, allora, creduta è la prima. Cioè, come funziona... Cerchiamo di, sono contento, di smontare l'atto di fede. L'atto di fede, insomma, l'atto di fede, se no se poi si vede, perché poi la cosa bella è, ora io qui la riduco a formuletta, però sarebbe vederla nel Vangelo di Giovanni, per esempio. La rivelazione e la risposta della fede nel Vangelo di Giovanni come passaggio. In fondo, la fede nasce da dire, venite e vedete. Maestro, dove abiti? È una domanda che non è un indirizzo, come dammi da bere alla Samaritana, non chiede un indirizzo. Maestro, dove abiti? È c'è verso di entrarti dentro, di diventare amici, di poterti conoscere, venite e vedete. Andarono, videro, rimasero. La fede comincia sempre, io vi dico proprio le cose che come le vivo, ecco, poi, comincia sempre da prendere posizione rispetto a un qualcosa che viene dal di fuori. Se c'è stata una crisi interiore, non è che la crisi partorisce la verità. La crisi mi mette in movimento. Agostino era in crisi, la crisi, finché arrivò quella sera, tolle, legge, vai, prendi la parola, apri. Quindi è dal di fuori, e viva i percorsi, e viva le riflessioni, e viva, ma l'extra nos, direbbe Lutero, extra nos della rivelazione, extra nos vuol dire non me la canto e me la sono, non me la canto e non me la sono. La famosa obiezione, no? Voi vi inventate la fede perché avete paura di vivere, viene da di fuori. Per esempio, un'altra realtà dove si misura questo passaggio, l'adorazione dell'Eucaristia. Cominci sempre da una ipotesi. La fede, che mi dici? Guarda, il Signore è vivente, lo abbiamo visto, l'hanno incontrato, si è manifestato così e così. Tu formuli un'ipotesi di lavoro, fai come il centurione. Nel Vangelo di Giovanni gli disse, vai, tuo figlio vive. Ma veramente io pensavo che tu venissi a casa mia, o sono il centurione, io. Vai. Credette, l'uomo credette. E partì. Quando poi arrivava verso casa, arrivarono i servi e dissero, è guarito, è successo. Quando? Ieri a luna. Ah! Cos'era successo ieri a luna? Sulla sua parola era partito. Me gli aveva detto, finché non vieni te con me, che faccio affari da lontano, no. Vai! È l'atto iniziale di fiducia in cui metti in gioco veramente la tua vita col rischio di pigliare un'illusione e la trambata. L'accetto. Perché? Perché mi trovo bene in questo ambiente di chi li accetta. Dico un motivo, Poi possono essere tanti. La grazia attuale che fa scattare in quel momento il sì anziché il no può essere di varia origine e provenienza. Però ecco, c'è poco da fare. Non... La vedete la proposta di Gesù nel Vangelo? Credi? Cioè la fede è una decisione di risposta sperando di non pigliare la fregatura. E allora credo, regolo la vita, ordino la vita alla luce di Lui, della Sua parola, della Sua proposta, come se fosse vera. Metto questa ipotesi di lavoro e cerco di verificare che cosa succede. Dice, ma poniamo un'altra premessa. Non pensate che il colmo dell'atto di fede sia il trionfo della ragione. No. Io cammino sulle acque come Pietro. Anche lì il tema è lo stesso. No? Io parto, mi fido, ho delle incertezze, persevero. Dice, ma chi è in grado di fare questa cosa? Chi ha la fortuna di incontrare una chiesa? persevero, ricevo conferme. Le conferme quali sono? Il vedere se nella realtà che ti circonda si c'è, ti arriva la risposta. Voi sapete che ovviamente i miracoli esistono perché li sa vedere, le risposte esistono perché sa porre le domande. Vivi un atteggiamento permanente di ascolto e la cosa comincia ad acquistare una configurazione. È un passaggio dalla fase in cui è molto più facile non credere che credere alla fase ammetto l'ipotesi di lavoro, mi ci gioco, vado avanti, me ne sento sempre più di sicuro di farlo, torno indietro, scivolo, riparto, mi aggrappo. Arriva il momento in cui è più facile credere che non credere. Certo, il rischio è di trovarsi soli a gestire queste fasi e non essere aiutati. Quello che si chiama il ministero della Chiesa, ufficiale o carismatico, a seconda di, cioè che venga dal prete o che venga dall'amica, dalla compagna d'ufficio o da chi ti pare. Ecco, certo occorre che l'argomento sia, rimanga all'ordine del giorno, perché si può credere per adeguarsi all'ambiente in cui si vive, si può credere per stanchezza, si può stancarsi nel senso uffa, vabbè dai, ci sto, giù, non me la fa tanto lunga. È proprio Newman ha delle pagine bellissime su questo quando dice per speculum et in enigma te, ora vediamo in modo confuso, poi vedremo faccia a faccia. Però anche all'interno della vita arriva un momento che ve lo dico. Succede, cioè arriva, c'è il momento di partenza dove prevale lo scetticismo e c'è il momento di arrivo o comunque di transito dove prevale l'impossibilità ad essere altrimenti. Mi taccio, perché chissà quante osservazioni critiche avete da fare. No, ora sai, la parola è l'atto di fede nudo e crudo, che poi piano piano tu ti metti lì dicendo io mi muovo in questa direzione, mi muovo come se lui fosse veramente il mio Signore, come se lui fosse veramente risorto, come se io da lui avessi veramente ricevuto lo Spirito, fidandomi della sua parola, mettendo i piedi dove li ha messi lui, camminando così, vediamo. Me la sono cantata, me la sono suonata, non arriverò mai a una certezza razionale dell'intelligenza artificiale. Lì sarà da divertirci quando vedremo l'intelligenza artificiale alle prese con il meccanismo dell'arrivare alla fede. Non ce l'abbiamo. Non pensiamo mai né che la filosofia sostituisca la teologia e né che la ragione sostituisca la decisione.
Ma
vedete, è bello, io veramente grazie della gioia che ci stiamo dando in questo momento. Vedete, il Vangelo, quando ci mette davanti queste figure che cominciano osano. Che meraviglia. Ci provi. Non sai come va a finire, non c'è scritto come va a finire. E se poi non ci fosse nulla? Ma nel frattempo cercherai di consolidare. Tutto il lavoro della Chiesa è per fare in modo che, perché la punta del razzo possa partire pronta ad arrivare nella Luna, si fa tutto sotto un lavoro di rincalzo, di supporto, di alimentazione, di elementi di benzina e tutto quello che serve. Però qui siamo proprio al colmo, a questo passaggio in cui poi non ti rifiri indietro. Non devi essere solo, devi fare tante domande. E poi ti convince il sillogismo o la bellezza? La bellezza cosa vuol dire? La bellezza vuol dire quanto è bello. Il sillogismo cosa vuol dire? Non è una balla. Prego Massimo. Quello che risulta dal Nuovo Testamento è che un Dio che vuole tutti gli uomini salvi non fa mancare a nessuno l'occasione perché possa sfregarsi la pietra e venire fuori la scintilla. Quello che un dono che dà o che non dà. La fede è un dono proprio nel senso che si diceva prima, che non è la conclusione di un sillogismo, ma è una proposta di qualcosa che ti arriva dal di fuori, che tu non vedi. D'altra parte, diciamo anche questo, diciamo, lo dico con tutto il cuore e con tanta compunzione. La Chiesa dovrebbe essere il corpo di Cristo dove gli uomini trovano quello che cercano. Non ci scoraggiamo, cioè qui c'è veramente da rallegrarsi per la chiamata che è stata fatta. Perché c'è un popolo, capito? Cioè, guardatevi d'intorno, no? Non è né un atto delegabile ovviamente ad altri, ma non è nemmeno un percorso che puoi fare da solo, perché c'è bisogno di conferma, di osservazione. Sarebbe da dire infinitamente di più. Avete interesse a approfondire qualche cosa? E certo. Solo che l'incontro iniziale è una scommessa, cioè sono esemplari da questo punto di vista i racconti delle apparizioni pasquali di Gesù. I racconti delle apparizioni pasquali di Gesù sono costruiti per descrivere l'itinerario attraverso cui si arriva a gridare come Giovanni sulla riva del lago: è il Signore! Quindi non è prima vedo e poi sperimento. Prima credo, mi date da mangiare, fate questo, sì, buttate la barca di là. Vi ricordate quante volte ci siamo detti a dell'incredibile l'adesione di Pietro, Giovanni, Andrea, Giacomo a venite dietro di me?
È chiaro che non è la ricostruzione di un fatto storico, è chiaro, no? È che hanno visto certe cose, ci provo. E pensate per esempio alla formazione dei discepoli nei Vangeli sinottici, in particolare nel Vangelo di Marco, è un filone, forse è l'asse più importante del Vangelo di Marco, mentre Gesù si rivela prima come il Messia e poi come il figlio dell'uomo che va in croce, progressivamente si struttura i discepoli chiamati uno per uno, costituiti in gruppo perché stiano con lui e per andare a predicare, mandati in esercizio, resi testimoni delle cose che vede, e mentre va in esercizio i discepoli, il Vangelo si ferma. Quando i discepoli non sono reperibili, Gesù non appare e ci si ferma per un capitolo per raccontare la morte di Giovanni Battista. Poi tornano e arriva anche lui. Cosa avete fatto? Non andate, avete fame, andiamo là e comincia poi la moltiplicazione dei pani. Comincia ad andare, ci credete, la barca, dormite, ha paura. Cioè, vi ricordate? Come ho detto altre volte, è molto più il tempo che i Vangeli dedicano alla formazione di quei 12 scagnozzi che delle folle. Perché quei 12 scagnozzi rappresentano non il seminario o il sacro collegio dei cardinali, ma rappresentano i credenti, la Chiesa. E la Chiesa passa, poi ci arrivano, prima non ci arrivano, leticano in barca, non capite nulla, cioè delle leticate pure i ponti, non capite nulla, non vedete ancora, basta, ma chi me l'ha fatto fare di chiamarvi? E poi Pietro, e subito dopo che Pietro ha visto, dice no, non è possibile, vai dietro Satana, e poi va ancora, e poi gli fa vedere altre cose, gli caccia i demoni, dice dovete pregare, la trasfigurazione, che fa parte, vedi, è un cammino che per loro arriva nel fallimento quando lo vedono arrestato. Poi arriva la resurrezione, ma stando al Vangelo di Marco arriva il silenzio delle donne dopo la resurrezione perché il mistero si schiaccia e gli altri evangelisti gli danno un po' più spazio. Rimane sempre, finché siamo su questa terra, uno spazio non ancora pienamente illuminato e abitato e riscattato, per quello sarà lassù. Solo che però la strada se ne fa. Ecco, il Vangelo è proprio costruito sull'asse della costruzione di una ipotesi di rapporto che poi ognuno intendeva a modo suo. Cosa si aspettavano gli apostoli quando andavano dietro a Gesù? Mica si aspettavano di andare al seminario e di fare il voto di povertà, castità, obbedienza. Aspettavano, andiamo, veniamo, qualcosa tocca anche a noi. Oh, questo fa miracoli, questo guarisce, tutti gli vanno dietro, sembra una persona interessante. Cioè, non pensate che gli apostoli fossero stati come delle novizie Suor Candida dell'Ave Maria, pronte, no? Tant'è vero, litigano su chi è più grande, lo rimproverano quando lui dice che deve morire. Però hanno fatto un'ipotesi. E l'ipotesi, andiamo. Poi Giovanni riprende il tema. Signore, da chi andremo, no? Tue parole di vita eterna, quando gli dice volete andarvene anche voi. Però è sempre una ipotesi che poi... La figura di Paolo, da questo punto di vista, non è facilissima a inquadrare perché lui ha avuto proprio la mazzata totale, totale. Però, no, ma Paolo non ha avuto, allora che fai, credi, non credi, io mi fa male la pancia, sono in crisi, datemi lo psicologo, no, voglio un prete. No, no, lui non è che cascò da cavallo, perché il cavallo non c'era, l'ha fatto solo Caravaggio il cavallo, ma e nemmeno che cascò, nemmeno cascò. Perché cascare era i profeti quando venivano, quando il Signore li chiamava, pum, questi cadevano per terra. Ma si dice, lui descrive questo avvenimento come un esplodere dentro di lui della pienezza del mistero di Cristo in tutte le sue dimensioni. Però poi andò nel deserto 3 anni, poi si ritirò, poi andò 11 anni a Tarso, sarà un caso. Anche lì nessuno nasce imparato. Poi, scusate, la Madonna? L'Annunciazione? Nell'Annunciazione c'è, ma inizialmente come va? Come è possibile? Pretende una spiegazione e poi va, poi medita nel suo cuore, medita, no, ci sono delle frasette del Vangelo, no, che poi torneranno ora sotto le feste di Natale. Maria custodiva queste cose, bisogna vedere bene i verbi usati, rivoltandole come un pedalino, rivoltava continuamente come un pedalino la storia che gli succedeva. Che sarà mai questo bambino? Poi è venuta la scappatella di 12 anni e questa donna, capite, che lo portano per convincerlo a tornare a casa perché è un matto e i matti dovevano pagare i danni da quelle parti. Ora, se lui scatena una mezza rivoluzione, una rivolta sociale, per dire, si scatenano una mezza rivoluzione, a noi digli di venire via, andò sua madre e i suoi fratelli. Gli stavano dicendo è un indemoniato, questa si trova lì. La vita di tutti, i credenti, è passata attraverso scommettere e poi a poco continuare a seguire. L'unico merito degli apostoli, che non ne hanno azzeccata una, è stato comunque essere con Gesù. Meta auto einai, essere con Gesù. E tant'è vero, ecco, il momento loro più terribile fu quando si dispersero. Perché finché sei con Gesù c'è ancora tempo. Si dispersero e questo può andare a ritrovarli, ma credo ce l'abbiamo già detti molte volte. Io devo capire che ore sono. Perché non ho l'orologio. Che ore sono? Andiamo avanti. Bene, andiamo a Mazzoni, versetto 4, versetto 5. Eccoci qua. Qui ci dice qualcosa di buono anche il nostro maestro Alonso. No, ma non è ancora qui. Come dovrebbe dire? Allora, prima di rivolgersi a Dio, che sarà il tema dopo, Giobbe conclude la sua critica agli amici apostrofandoli pesantemente. Pesantemente. E infatti, anziché ricevere da loro la sostegno e consolazione, è stato considerato colpevole e meritevole di castigo. Ma io vengo da voi, sono contento che voi mi consolate, perché lo sapete che io sono una persona per bene. E poi per far tornare conti al vostro Dio, mi dite che io ho sbagliato. Non ci eravamo accorti, ma tu sei un mascalzone. Ecco che dice, ipocriti, che medici fasulli, che con le loro parole illudono di portare guarigione, mentre in realtà aggravano le condizioni dell'ammalato. State zitti, tacete, sarebbe la vostra fortuna, avete visto tacere, sarebbe la vostra sapienza. Perché se stai zitto almeno nessuno si accorge di quanto sei stupido, no? Vi prego, ascoltate la mia difesa. Ponete attenzione alle ragioni delle mie labbra. Una serie di domande retoriche attraverso le quali Giobbe smaschera l'inconsistenza e la parzialità degli amici. Tentate di difendere Dio con menzogne e ingiustizie? Vorreste essere parziali a suo favore o farvi avvocati di Dio? Che ne sarà se Lui vi scrutasse? È chiaro, gli amici di Giobbe non hanno fatto il percorso di cui abbiamo parlato. Perché parlano per sentito dire e non come uno che ha fatto esperienza, e soprattutto non si rendono conto che la cosa più importante non è sparare sentenze su Giobbe, ma avvicinarsi ad ascoltare la sua esperienza e la sua interpretazione della sua voce. Se surrettiziamente voi siete parziali, non vi sorprende la sua maestà, non vi opprime il suo terrore? I vostri modi sono proverbi di cenere e le vostre repliche sono argilla. Va bene. Io mi fermerei qui. E se Dio vuole continuiamo martedì a partire dal versetto 13. Domande? Coraggio, veramente. Ecco, prego, voleva dire qualcosa? Prego. No, venga, vi faccio vedere in onore dei nostri 25 ascoltatori.
L'impressione che ho è che gli amici di Giobbe, anziché ascoltare lui, la sua sofferenza, vogliono confermare la teoria, cioè vogliono che Giobbe, come dire, confessi. Loro avevano l'impressione che fosse una brava persona, ma deve aver fatto qualche cosa, e quindi questo qualche cosa che ha fatto lo deve confessare in modo da confermare la teoria. Ma quello che sperimenta, che prova Giobbe, a loro sembra interessare poco, questa è la mia sensazione.
Sì, e questa è la figura degli amici che abbiamo con una certa facilità, fra l'altro, tracciato la volta scorsa. Buona serata. E buona festa dell'Immacolata.